אני עושה אותה פעולה מפעם לפעם. מה משתנה מפעם לפעם? מה אני צריך לעשות?
Faccio questa azione ogni volta. Che vuol dire ogni volta? Illuminazione, dice Rav. Che ti illumina. Illuminazione che ti illumina a te tutto il tempo di nuovo. E allora moneta dopo moneta si accumula in un grande conto, sì? Io devo arrivare con qualche mancanza, richiesta, con una preghiera. E che cos'è questo? Non chiedere niente se non l'adozione, dice Rav. E anche questo è una preghiera che è il risultato dell'azione della luce circostante. Noi siamo obbligati a passare il processo del distacco. Questo è così doloroso. Per poter sopportare questo si divide in base alla possibilità di sostenimento, di sopportazione della persona, in tante, tante piccole scintillette. Questa è la prima cosa. Seconda, voglio accelerare? Prego. Si può fare. Cerca col gruppo di fare divisioni di questo processo di distacco dall'ego. E basta? Sì? Come noi suddividiamo questo processo di distacco? Qui c'è, una specie di patente, di come si dice? Non sento, un trucco. Qui c'è una bellissima possibilità di come poter fare questo. Ti aiuta la clipa. Presupponiamo, tu hai mai visto il negozio come un pezzo di pane lo tagliano più pezzi? Noi siamo un pezzo, solo che hanno tagliato in tanti pezzi. Se tu avresti sentito che ti stanno tagliando oggi in tanti pezzi, tu non avresti potuto sopportare, subire questo. Allora immaginati che tu sei questo pezzo di pane e piano piano ti stanno tagliando a pezzi. Perché puoi sopportare questo? È semplicemente una cosa. Ma per far sì che tu non senta questo, ti hanno dato una mancanza di sensibilità del fatto che tu sei collegato con gli altri. E allora tu puoi passare attraverso queste azioni. E la clipa è egoistico, che ci divide, ci fa tagliare, ci aiuta di passare vari stati molto più facilmente. Così che tu un po' abbia connessione con questo all'inizio, in quanto queste due parti, sia Klippa che la santità, agiscono per il tuo scopo, per il tuo obiettivo. semplicemente in una forma contraria questo lavoro è. Se non ci fosse per lei, non avremmo potuto sopportare. Ci ostacola ad arrivare il buono perché si raggiunge in unica forma di unione, ci aiuta ad alleggerire il male perché suddivide il male in tante parti. Io non sento lì il male che succede lì da qualche parte con altre persone. Se io avrei potuto sentire questo non avrei potuto sopportare. Questo risulta tutto dalla stessa regola che la clipa, la buccia che protegge il feto, protegge l'embrione. Noi ancora dobbiamo imparare tutte queste cose, quindi li capiremo ancora meglio. Ma va bene, noi che c'è di urgente? Shaita Verhovot scrive, dov'è il punto di indipendenza in tutto questo? L'indipendenza in questo incrocio, punto di incrocio, il punto mio di esistenza ogni volta, devo essere sdoppiato nei miei occhi e sempre andare a destra essenzialmente, però la sinistra non si distrugge, io mi costruisco su questo. Libro dello Zohar, introduzione. Noi studiamo il libro dello Zohar per tutti, 282 pagina, articolo il conducente di asini, introduzione al libro dello Zohar, capitolo punto 113. Il coccente di asini. Questo è quel mezz'ora quando noi dobbiamo concentrarci soltanto sulla richiesta della forza. Non ha importanza in quanto capisco, non capisco, la comprensione delle parole, delle frasi, insomma tutto questo tema. Assorbo io questo, me lo ricordo o no, assolutamente non ha importanza. Nel momento in cui io sento, leggo, anche se leggo lì le parole, io devo tutto il tempo essere insieme a tutti come partecipanti dello Zohar. Io devo essere insieme a tutti come un unico collettivo dove tutti sono orientati verso l'adesione col Creatore, cioè arrivare alla somiglianza delle qualità, arrivare alla stessa unità di misura di d'azione e amore. E speriamo che questo ci aiuta. Ed ecco, così io devo essere. Io in speranza che questo ci aiuta ad arrivare all'unità, all'adesione col Creatore e di dargli il piacere. Solo a questo io penso. Così davanti a noi c'è mezz'ora. Prego. Si è espresso la stessa voce come all'inizio. Le pietre che si facevano rumore dei martelli, i colori di questo quadro che stanno all'ingresso, entrate e prendete. In questo momento hanno sentito loro la voce dei rami degli alberi e hanno detto loro, voce del Creatore che distruggono i cedri, è caduto su Rabbi Elisar e Rabbi Abba con una grande paura, si sono alzati e sono andati via e non hanno sentito più niente, scesi dalla montagna e sono andati avanti. All'inizio hanno chiarito che non potevano orientare i loro asini e allora significa che non potevano elevare la mano, in quanto Rav Amnon Saba ha concluso la sua missione dell'aiuto e per questo è sparito la forza sua dei suoi asini e loro non potevano utilizzarlo per manifestare la man, per elevare la man, per raggiungere un grado ancora più superiore. Per questo Rabbi Elisar ha detto che loro non hanno meritato una visione più profonda dei segreti di questa saggezza. Bisogna capire che significa conseguimento di Mohen nell'ascesa di Man. E la questione è che con il conseguimento di questo grado di Echidah, la rivelazione dell'anima Bani Yaum Ibn Yehuda, con l'aiuto di Rab Amnuna Saba, con loro è successo quello che si era chiarito nell'anima di Bani Yaum Ibn Yehuda. Cioè ha annullato per loro lo schermo, ha annullato insieme a questo anche lo schermo di Sag, e per questo loro non potevano più elevare la man e sono rimasti senza gli asini. E si era chiarito che ogni superamento delle luci di Guf Atik avviene con lo scopo di dargli le forze di chiarire di nuovo lo schermo di Sag. E allora Bon rimane con la qualità di Sag, e loro di nuovo innalzano la man ed iniziano a desiderare le nuove altezze. Per questo anche Rabbi Elazar e Rabbi Abba hanno lasciato i loro asini e hanno iniziato il loro cammino a vivere queste avventure. E poi si è scoperto questa forza che innalza la man dal basso con la qualità di Sag, e per questo è detto che si è elevata la stessa voce che all'inizio, che le pietre che hanno sentivano dei martelli, e questa voce le hanno fatti capire che loro sono grandi come quelle pietre in base ai martelli, e così hanno sentito tutte queste esperienze su di loro, e hanno sentito come le voci grandi come le grandi pietre, e così finché non le hanno distrutte queste pietre con i martelli, nonostante le loro altezze. E questo ha fatto portare che il padrone di questi colori stava sul trono. Binah si chiama i colori, in quanto in lei stessa non c'è nessun colore, e tutta lei è soltanto misericordia, ma tutti i colori nascono ed escono da lei, grazie alla loro rigidezza, quando, come la pietra che ha subito tutti questi trattamenti, hanno potuto creare questo colore di questo quadro. E per questo Binah viene a chiamarsi la dominatrice dei colori di questo quadro, in quanto lei ha ricevuto la forza di stabilire lo schermo da dove escono i nuovi gradi nel livello che si chiama quadro, e lei sta sul trono, e adesso Binah si è stabilita sul trono come prima. Per questo è detto: entrate e unitevi, e ha raggiunto il vostro tempo di entrare nella santità come prima. E in questo momento hanno sentito loro la voce dei rami degli alberi grandi, e hanno detto: la voce del Creatore distrugge i cedri, cioè insieme alla voce che hanno comunicato a loro che hanno già stabilito lo schermo della Binah, e loro hanno sentito anche la voce dei rami degli alberi, dicendo che la voce del Creatore distrugge i cedri. Gli faceva capire che hanno distrutto tutti i cedri che erano ostacoli nel cammino verso la santità. E loro sono scesi dalla montagna, in quanto adesso avevano in possesso la forza di Binah di continuare nel cammino verso la santità, così come prima. 114. Rav dice: il lavoro, può darsi che questo vi aiuta, il lavoro, così vi do un consiglio. Io inizio insieme a tutti gli altri a leggere lo Zohar, ascoltare, e davanti a me c'è mezz'ora. Io all'inizio non sento ciò che lui legge, non voglio sentire, non voglio pensare al testo, niente. Io penso soltanto all'adesione col gruppo e all'adesione col creatore, che la luce superiore mi mantenga e che tutto il tempo mi ingrandisce gli stati di adesione, sempre di più. Ecco, in questo io voglio esserci. E in misura in quanto io mi trovo in questo, qualche minuto, io permetto a me di iniziare a sentire, ad ascoltare, e sempre mi trovo come si dice questo, sull'acqua che ogni volta fa così. Insomma, come si dice, galleggiante, sì, galleggiante. No, che galleggia no, è un'azione, ma io come un galleggiante, io mi controllo se sono di più nell'ascoltare o nel sentire, vedere le lettere o non vederle, ma la cosa importante è che io sempre sia in adesione, e in quanto mi posso unire in corrispondenza al testo, può darsi che in quanto lo conosco o no, quanto mi è vicino, può darsi che qualcosa già ho sentito in questo testo. Io mi permetto di essere insieme al testo in adesione, ma se no anche può darsi che non ascolto. La cosa importante è che i miei pensieri mi rimangano nella giusta direzione di adesione. Questo va bene? Chiaro questo? Ma continuiamo e cerchiamo, ecco, proprio così, di essere, cioè, per prima cosa, noi insieme, con la forza superiore, vogliamo rimanere in adesione sempre di più, in d'azione reciproca, noi tra di noi in garanzia mutua, in unione, e il Creatore che ci rinforza, ci incolla. Cioè essere in questo, in quanto è possibile, in quanto loro descrivono nei libri, loro descrivono vari cambiamenti, vari cammini, vari sentieri del cammino, vari organi capillari, vasi sanguigni di questo corpo, organismo. In quanto io ci riesco ad essere in questo, va bene, se no, no. Ma va bene. Punto 114. Quando hanno raggiunto la casa di Rabbi Yossi, figlio di Rabbi Shimon e della Ben Lacunia, hanno visto che Rabbi Shimon Bar Yochai e hanno gioito. Si sono rallegrati Rabbi Shimon e ha detto: bisogna passare questo cammino dei miracoli in conoscenza. E adesso io ho dormito e vi ho visto, Ben Yahu, Ben Yehuda, i figli ancora, e ho visto lì due corone con un anziano. E senza dubbio in questo cammino c'era il Creatore, in quanto io vedo, in quanto sono cambiate le vostre facce. E Rabbi Yossi ha detto, hanno detto bene che il saggio insegna al profeta, e ha avvicinato Rabbi Elazar e ha messo la testa sulle braccia del suo padre e gli ha raccontato di ciò che ha sentito. Qui si intende due stati: uno, hanno meritato di nuovo di raggiungere Mohin de Sag, la qualità dell'impasto di Rabbi Elazar, che si chiama Rabbi Yossi, figlio di Rabbi Shimon della Cunia. Secondo, adesso si era unito a loro il Sag col Parzuf Ab insieme, senza che si interrompe lo Zivug, in quanto con Rabbi Shimon, figlio di Rabbi Elazar, si chiamano Mohin di Ab. Per questo è detto che quando loro hanno raggiunto la casa di Rabbi Shimon della Cunia, hanno visto Rabbi Shimon Bar Yochai, in quanto gli si è rivelato le qualità elevatissime del Bon, che diventa di nuovo qualità di Sag per sempre, in uno stato di interrotto Zivug con Parzuf Ab. E per questo gli ha detto che io vi ho visto, Ben Yahu, Ben Yehuda, che vi manda due corone con un anziano, Saba, e gli fa capire che Ben Yahu, Ben Yehuda gli ha mandato con Rabbi Samnona Saba due corone. Primo, Mohin de Yehida, qualità stessa della Ben Yehuda. Secondo, due nuovi Mohina Absag che hanno conseguito questo nome e che adesso sono stati attratti con l'aiuto del Bneau Ben Yehuda, cioè lui gli indicava con questo la continuazione delle avventure che hanno subito insieme, grazie al quale hanno raggiunto gli stati attuali, che ugualmente sono continuazioni della luce altissima della sua anima. In questa maniera queste due corone le hanno mandate Bene Oda con Rabbi Amnuna Saba. Per questo le ha detto, senza dubbio in questo cammino si trovava il Creatore, cioè tutte quelle discese che accadeva con voi non sono mancanze, ma questo è il Creatore stesso che vi ha portati a questo grande grado attuale, in quanto ho visto come sono cambiate le vostre facce. E in supplemento a questo io vedo le vostre facce al di sopra del grado che illumina, come conseguenza di ciò che avete perso nel cammino. E se fosse in esso come una mancanza, voi certamente non avreste meritato adesione, ma sareste stati così come vi vedo. E Rabbi Yossi ha detto, avete detto bene voi che il saggio è superiore al profeta e avete pensato che tutte queste avventure sono successe con loro perché loro hanno elevato i loro dubbi al di sopra di Mosè e hanno pensato di sé che il saggio è superiore al profeta, in quanto hanno detto che hanno visto e hanno meritato questa luce. Lui ci ha accompagnato e noi viviamo questo mondo e per questo li hanno calmati Rabbi Yossi. Avete detto bene voi che il saggio è meglio del profeta. Le vostre parole sono senza difetto. 115 punto. E Rabbi Shimon ha avuto paura e ha pianto e lui ha esclamato: O Creatore, ho sentito la tua voce e mi sono spaventato. Queste parole le ha pronunciate Habakkuk quando io ho conosciuto la morte e l'anima l'ha portato alla vita. E le ha dato il nome di Habakkuk, che ha detto che dopo un anno tu abbraccerai Habakkuk, il figlio, perché Huk era il figlio della Shomenata. E con questa lettera l'ha presa il nome della madre e l'altra lettera del nome l'ha presa del padre. E così è detto che è venuto. A prima vista è impressionante come c'è questa possibilità che il profeta Geshà era al di sopra di tutti i profeti tranne Mosè e lui ha meritato il livello delle anime del giardino dell'Eden e erano alla fine della correzione nella perfezione così come nel Gmar Tikkun. E per questo in quel momento quando hanno chiamato la nascita del suo figlio non è riuscito a farlo collegare con Zahar, perché è detto che tu abbraccerai il figlio e ha detto questo abbraccio da parte di Nukva, quando Nukva, cioè Bon, che potna Sitra Achra, si è attaccata a lei Sitra Achra e sono andate insieme e risulta che il motivo della morte era un grado molto elevato del profeta, in quanto il suo proprio Bon è pulito da tutte le connessioni con Sitra Achra e dalla morte e per questo si è stupito il profeta che ha nascosto da lui questo e ha detto non c'era nemmeno nel pensiero che colui che può morire aveva la connessione soltanto con Bon. E per questo era obbligato a ritornare e dargli vita, collegando col mondo superiore per mezzo della connessione. E l'essenza del ritorno dell'abbraccio spirituale, di nuovo i frutti sono Loven, che ha ricevuto il nome da Abba, cioè Chochmah, perché è il nome dell'uomo, è detto che tutto all'interno è creato, ma il rivestimento di Chesedim in quanto Chokmah non può esistere senza Chesedim. Per questo c'è il Chodem, cioè lo schermo che attrae il Chesedim sulla Chokmah. Ed è stabilito che grazie all'inclusione della Chokmah nell'abbraccio di Chesedim riceve la vita. Per questo è detto, perché lui è Havakuk, figlio della Shleminietta, e per questo ha ricevuto la Chesedim, e per questo al di sopra del feto che la madre sua Shleminitana da parte del Bon soltanto. E lui ha avuto due abbracci, uno della sua madre e l'altro della Isha, che di nuovo le dà la vita e di nuovo è in donazione. Per questo l'anima ha fatto per lui il secondo abbraccio. 116 punto. Rav dice, ci teniamo con questo, quanto riusciamo a fare tutto il tempo? L'obiettivo è questo, se è possibile collegare ciò che leggo. Avanti. 116. Sono stati composizione di due nomi, Havakuk, sotto fuori di dorme, due nomi. Ogni parola è composta di tre lettere. E la lettera dell'alfabeto iniziando all'inizio è sparita all'inizio della sua morte. E adesso, quando l'Esha l'ha incluso nell'abbraccio, ha letto in lui tutte le lettere appartenenti ai 72 nomi. In questi 272 nomi ci sono 216 Ryu delle lettere che c'è in ogni nome. Ci sono 216 lettere che formano l'embrione, che è l'illuminazione della Chokmah, che proviene dal Yishut. E allora si dice che l'embrione ha 216 lettere che stabiliscono la gematria Reia, cioè luce di Einaim, di occhi, Chokmah, nello stato di Gadlut, quando riceve Chesedim dal superiore, dal mondo superiore dell'Abba Vaima, 216 lettere si rivestono in loro e si chiama 72 parole. E allora ogni lettera di esso si uniscono in una parola, e in totale 72 ab parole. E allora lui non ha Chesedim per il rivestimento, se non dal mondo inferiore. Lui si chiama 216 Ryu delle lettere, quando si raggiunge Ein Bet, i 72 nomi del Zahar, cioè qualità di Chesedim dal mondo superiore, si uniscono ognuni tre lettere in tre parole. Questi 72 di questi nomi rappresentano il nome di Ab, e questo nome è stabilito dai 72 nomi che hanno disegnato nel Havakuk sotto forma di parole. E quando Elisha ha dato vita alla figlia, il figlio di Shalinitana, lui ha segnato in lui 72 nomi dai 216 lettere, perché le ha tratto il Chesedim del mondo superiore, che si chiama Ab, qualità di Zahar, che sono stabiliti 216 lettere di linee e ogni tre lettere in ogni parola. E allora le lettere si rivestono in loro, loro formano il nome Ab, 72, Mohin da Chokmah in perfezione. Ma prima di questo, prima di loro c'era soltanto Chesedim di Nukva, e gli mancava la linea di mezzo dei 72 nomi, cioè non ci sono parole che lì per il rivestimento della Chokmah, e loro si chiamano soltanto 216 Ryu delle lettere, e soltanto che in loro è presente anche la connessione di Sitra Achra, e per questo Mohin e Chokmah non possono rivestirsi in loro. Per questo è detto, le lettere dell'alfabeto iniziano a manifestarsi all'inizio della sua morte, in quanto 216 lettere che ci aveva Havakuk prima della sua nascita si sono sparite nell'ora della morte. e per questo di nuovo doveva attrarre 216 lettere, il nome del suo nome di 72 lettere, e detto che questo le ha dato Elisha portando nello spirito Ruach di Habakkuk per dargli vita con l'aiuto delle lettere dei 72 nomi, in quanto lui doveva di nuovo disegnare in lui 216 lettere per unirli 200 lettere con 72 nomi con l'aiuto del Hasadim superiore, e allora loro diventano 72 nomi.
Mishtadlim litrakez shuv.
Allora va bene, dobbiamo riconcentrarci di nuovo. Noi vogliamo essere sotto queste anime che circondano come luce circostante, sentiamo in un mare di luce circostante, o in mezzo al mare di luce, e tutto il tempo agisce su di noi, in quanto noi ci uniamo insieme e così anche la sua influenza. Punto 117. E tutte queste lettere ha disegnato Elisha entrando nello spirito di Ruach Habakkuk per dargli vita con l'aiuto del 72 nome, e l'ha chiamato Habakkuk, e per questo questo è il suo nome che completa tutte le parti che indicano, in quanto completa due abbracci e indicano su di loro 216 riu delle lettere del 72 nome e le loro lettere, perché indicano i 616 dai quali si formano 72 forme, e questo ha fatto ritornare il suo spirito Ruach, ma le 216 lettere si sono elevate nel corpo e per questo si chiama Habakkuk. Il nome Habakkuk indica su due abbracci, i Chibukim, in quanto lui completa questi due abbracci, e anche Habakkuk è indicato con il nome di 216 completato di lettere, perché la Chochmah si chiama 216 lettere, ma c'è bisogno di un abbraccio, cioè il rivestimento di Chassadim. Nel primo abbraccio da parte di Ima, Chochmah ancora non si poteva rivelare nei 216 lettere, perché Sitrahra si manteneva nella qualità di Odem, della sua madre, Ima, e adesso quando Elisha ha tratto l'abbraccio di Chassadim del mondo superiore, Ab Ve'ima, le lettere si sono unite in parole e il suo Mohin de Chochmah era già continuamente abbracciato da queste parole, perché unito col mondo superiore non c'è lì la connessione della Sitra Achra, e del suo Habakkuk indica su due abbracci, abbraccio della madre e un abbraccio supplementare di Elisha, e allora si completa Chochmah e Chassadim in tutta la sua perfezione, perché si dice che completa due abbracci, indica su di loro, e completa 216 lettere che indica su di loro. Abbraccio è Chassadim di Abba Vahim, e Riu 216 lettere è Chochmah. Per questo è detto 72 nomi, io gli do la vita e gli do il Ruach, lo spirito. E così si è rivolto il suo corpo verso la vita, e per questo ha detto che 216 lettere hanno formato come conseguenza del secondo abbraccio, secondo il quale Habakkuk si è ritornato alla vita. L'abbraccio è la discesa di Chassadim dal mondo superiore, che non ha connessione con Sitra Achra, che è la morte, e grazie ai 216 lettere si sono stabiliti Chochmah, e questo è il richiamo del suo corpo verso la vita, perché si riveste questo corpo con tutto ciò che è perfetto. E però 216 riu, lettere che erano dalla sua nascita, si sono allontanati durante la sua morte, in questo caso perché si chiama Habakkuk e indica su due abbracci, i Chilukim,
l'abbraccio della madre non si è allontanato prima della morte e non ha con lui di più abbracci se non dell'Alisha, però Alisha non ha tratto niente di nuovo durante la sua presa della vita e li ha tratto verso di lui Imala Sag, che dà la vita ai morti. Però 216 lettere è la qualità di abbraccio suo dell'Ima, dal Bon, che si rapporta alla vita, e anche loro sono 216 lettere Bon che erano richieste durante la sua nascita, e così completamente gli ha dato una nuova anima e si chiama dare la vita, rivivere, e così gli si è formato in lui veramente due abbracci, perché il primo Hibuk, l'abbraccio della madre, in quanto questo Bon si è elevato nel Sag, perché si trovavano insieme, questi Hasadim si trovano che nel mondo superiore non sono collegati con la Sitra Achra, cioè con la morte, per questo si chiamano Havakuk, che indica questi due abbracci. Rav dice, e va bene, allora cosa è che avviene qui? Noi dobbiamo sentire che queste parole penetreranno in noi, e noi ci troviamo in mare della luce superiore e queste parole penetrano in noi, e in quella misura in quanto noi siamo capaci di unirle a quelle intenzioni, a quei stati di unione, noi così gli diamo la possibilità di entrare, sia nella sensazione che nella mente. Ma in quella misura che mi ostacolano, allora non ci riesco. Così noi avanziamo e così avanzeremo. Va bene? Va bene. Un accordo comune, una sensazione uniforme, tranne Gershon.
Nel punto, c'è un punto dove vogliono distruggere, annichilire, è qualcosa di naturale, non c'è niente di più naturale di questo, è di fatto naturale che Isacco voleva uccidere Giacobbe. E veramente sempre si trattiene se stesso dal farlo, ok, la forza superiore che lavora con le cose del mondo, allora è perché in maniera subconscientemente questo personaggio evita di fare questo ed essere simile a Isacco, perché sa che senza di lui non sarà capace di sopravvivere, sussistere, cioè. Così come vediamo nella Torah che senza la fonte della d'azione in questo mondo è impossibile. Tuttavia, distruggere tanto come possibile, soggiogare, piegare, questo è molto possibile, sì, questo sì. Però specialmente adesso ci dice che come qualcosa del genere può essere. Le persone non capiscono che è il piano superiore che deve agire, le stesse persone di Israele devono agire. La differenza è come era prima, specialmente adesso, cosa avevi prima? Tutti i programmi, tutte le cose che sono successe nei tempi che c'erano prima lì? No, non avevamo l'obbligo per implementare la correzione, guarda quanto abbiamo sofferto, unicamente per un periodo molto breve e corto. Adesso noi soffriamo dato che ci ha dato l'opportunità di tornare alla terra di Israele, però già questo è terminato, adesso ci siamo stabiliti nella terra di Israele, adesso torniamo, come descrive Baruch Sulam nell'articolo, per il completamento dello Zohar, che riceviamo l'opportunità e che adesso, se non continuiamo con le correzioni reali, tutto quello che abbiamo passato, tutti i disastri, sembreranno niente, ve lo dico, è qualcosa veramente di terribile che Dio non voglia, perché noi mai siamo stati in uno stato, siamo in uno stato che dovevamo realizzare. La correzione solo succede adesso, è per questo che i calcoli saranno molto molto duri. Tutti i colpi che abbiamo sofferto prima sono stati con il fine di sostenerci, cioè di evitare di connetterci con le nazioni del mondo, e vediamo come noi rimanere separate con il fine di tornare di nuovo alla connessione, e così vedi comunque che tanto terribili erano i colpi. Tuttavia adesso proverrà da una fonte totalmente diversa, e pertanto dobbiamo renderci conto che il nostro obbligo di dirli a tutti, perché ci incolperanno tutti, loro non lo sanno, ma voi lo sapete, se voi dormite allora tutti i colpi saranno diretti verso di voi. Sì. Così che mentre non facciamo il cammino mentre facciamo il cammino della correzione, più disprezzati saremo? No, dice Ra. Più facciamo la correzione, più ci avviciniamo a tutti e cominceremo questo sistema educativo. Cominciarlo in modo semplice, descrivere in modo molto semplice, in forma molto chiara. Ancora non ce l'abbiamo molto chiaro cosa succede qui. E se loro accettano, accettano, altrimenti no, però dobbiamo accendere gli occhi, illuminare i loro occhi, accendere luce con questo avvicinamento, perché deve essere così. Noi vediamo adesso le manifestazioni di antisemitismo in Ucraina, in questi eventi. Che cosa raccomanda la saggezza della Kabbalah agli ebrei che sono lì con questa situazione? Raccomandare agli ebrei lì niente, che scappino, fuggite via, questo è tutto. Chi è lì? Io non capisco, dice Rav, non capisco gli ebrei che vivono sotto queste condizioni, io non li capisco, specialmente in Ucraina. Ucraina, Polonia, questi sono paesi dove quando non potevano uscire da quel posto era qualcosa di diverso, ma adesso quanto dovevano soffrire, però che adesso che hanno la libertà di andarsene non c'è nessuna ragione per stare lì. Ah, per denaro, ok, va bene, e allora soffrite fino a che non avranno più da decidere. Come potrebbero rimanere in uno stato così? Che le sue abitudini cos'è? Soffrire? Sentire te stesso come degradato o cosa? Non lo so. Questo è qualcosa davvero che io non capisco. Io? A me è stato proibito di venire in Israele Io ho dovuto veramente lottare molto per avere questa approvazione e fino a quel punto non mi facevano venire. Ho dovuto spostarmi qua di là, fino a che potevo fare quello. Non potevo sopportarlo questo, e adesso, siccome esiste una possibilità aperta per... allora io cosa devo offrire? Scusate, non ho capito. Rav, quando ero giovane? È passato molto tempo, dice Rav, gli ha chiesto se era successo quando era giovane. Sto parlando di 14-15 anni. Io sentivo, apparentemente senza nessuna ragione, o di odiare tutti gli ebrei. E allora dice Rav, e la mia famiglia, il mio ambiente non comprendono questo, che questo odio agli ebrei, non capiscono, loro non capivano perché mettevo io la bandiera tedesca. Tu cos'è, com'eri incosciente di questa cosa, perché mi veniva da dentro? Quando ero giovane mettevo questa bandiera tedesca, i miei genitori non capivano questo, pensavano che io stavo molto male. Solo dopo che sono cresciuto e sono arrivato alla Kabbalah, veramente ho trovato le ragioni diverse per cui odiavano gli ebrei, e loro hanno capito da dove mi veniva questa. E adesso dico, ci sono molti antisemiti nel mondo che passano per lo stesso processo. Loro stanno avvicinando a noi, sì, sì. E allora, con questa, fino a che questa spiegazione non arrivi in forma migliore, beh, sì e no, dice Rav. È una sensazione molto forte che viene, e non so perché, non posso spiegarla a tutti, però io pensavo che sarebbe meglio se non fosse stato ebreo. Era una sensazione strana, però era molto molto chiara. Così, per questo io ti sto domandando. Rav risponde, si risveglia questo dalle Reshimot. Una persona non è colpevole di questo, semplicemente è la natura. Come abbiamo detto prima, è la natura. Se una persona anche che comprende le cose, comunque arriva uno stato così come il tuo, tu mi hai detto di togliermi la kippah, allora quindi così, allora una persona ha bisogno di investigare, e poi allora arriva, e da questa investigazione arrivano a essere antisemiti, per cominciare ad analizzare, e qualcuno si trova nella metà di questi aspetti. Guarda, come tutte queste cose che sono portate qui in Israele, qualcuno ha scritto di... c'è stato uno che ha scritto di distruggere Israele, uccidere tutto, e poi ha scritto della stessa grandezza di Israele. Hai visto? Vedi cosa, come può succedere? Forse, continua Manuel, possiamo dirigere tutte queste persone. Sono persone intelligenti, sviluppate, che loro devono arrivare a questa coscienza interna verso di noi, e non a partire da cose razionali. Magari possiamo dirigere la nostra spiegazione. Ti voglio dire, dice Rav, la spiegazione qui è che in Israele c'è molto beneficio, c'è molto potere, perché ci sono clipot, le bucce che le persone gli danno energia, una causa per unirsi contro a qualcuno e contro a qualcosa, mentre le altre cose non provvedono nessuna forza. Qui la persona sente come una forza superiore che si riveste in lui o dentro di lui. Ok, la questione è molto profonda, e non abbiamo altra opzione se non realizzare, o meglio renderci conto, non dobbiamo pensare come gli altri pensano di noi, comprendiamo che è naturale e noi dobbiamo renderci conto che nella divulgazione che si va al mondo, da questo odio nel quale noi siamo sempre di più verso di loro, cioè da parte loro, scusate, così unicamente mettersi alla divulgazione è quello che porterà alla gente una spiegazione, e attraverso le persone cominceranno a ricevere la luce che riforma, e allora arriveremo a un punto dove tutto il mondo si unirà, quello che non è successo ai tempi di Abramo. Anche questa parte di Babilonia si unirà, e anche quei pochi che sono gli Asherkel, direte al creatore, così è come avanzeremo, non c'è niente di più, ok? Sì. Però se Dio non voglia succederà il contrario, cioè che l'uomo di Israele degradi le virtù dell'interiorità della Torah e dei suoi segreti, litigando con i costumi, le abitudini delle nostre anime e dei suoi gradi, e anche nel quale, in ciò che è rispetto al ragionamento delle mitzvot e dei precetti, con rispetto alla virtù dell'esterità della Torah, questo unicamente ha a che vedere con la parte pratica, e anche se si dedica qualche tempo all'interiorità della Torah, però appena un po' del suo tempo, che sia di notte o di giorno, come se fosse, Dio non voglia, ridondante, in questo modo occasiona un degrado e una diminuzione dell'interiorità del mondo, che sono i figli di Israele, e fomentano il dominio dell'esterità del mondo, cioè le nazioni del mondo al di sopra di loro umilieranno e vergogneranno i figli di Israele, considerandoli come ridondanti, come se il mondo non avesse una ragione di essere, Dio non voglia. E di più, in questo modo loro faranno anche l'esteriorità del mondo sorpasserà la sua interiorità per la peggiore delle nazioni del mondo, che distruggeranno e lo danneggeranno, ascendono tuttavia più in alto della sua interiorità, i quali sono le nazioni del mondo, e poi causeranno la rovina e l'uccisione atroce che presenzia la nostra generazione. Dio ci protegga da adesso in avanti. E in questo modo vediamo che la redenzione di Israele e la sua ascensione dipende dallo studio dello Zohar e l'interiorità della Torah, e viceversa, degradandola e trasformandola in qualcosa di apparentemente superfluo, Dio non voglia, quelli sono, altrimenti si abbandonano, hanno degradato i loro meriti e Rav dice, cioè tutto si tratta unicamente di istruzioni, che siamo impegnati nell'interiorità della Torah vuol dire con la luce che riforma, tutto il resto non conta, tutto il resto degli impegni è preferibile come le mitzvot che non sono considerate, qui non portano correzione. Questo è anche quello che vediamo come un risultato di questo tipo di impegno. Sì? Tu hai detto che, cioè, cosa vuol dire cominciare? Ok, allora, non abbiamo ancora raggiunto un punto dove magari possiamo, sì, ma abbiamo bisogno compiere qualcosa che sia veramente, non so, dobbiamo fare qualcosa come un libretto, un banchetto, una cosa così, ha detto, che sia compreso, comprensibile per ogni persona, che dove capisce qual è la ragione della sua sofferenza. Questo è fondamentalmente quello che succede, cioè magari di rivedere qual è il proposito della vita, questi che magari ci etichettano come religiosi. Una cosa, semplicemente come noi ci occupiamo della nostra vita con un lavoro e magari anche rispetto al clima che si sta facendo, ci sta distruggendo, magari sarebbe meglio così. Sì, questa nazione di Israele rispetto a questa vita, noi dobbiamo spiegare che è corretto, che è il punto focale, la ragione è di fatto in Israele e che dobbiamo farlo insieme. Questa nazione di Israele passa la luce a loro dell'unità, della correzione. Questo è tutto, questo si deve essere.
Che cos'è questo nuovo inizio? Si scrivono sempre nei materiali, io ancora non ho visto che sia scritto. Ma 20-30 pagine, anche di meno è stato scritto. Questo, che questo corrisponda per le connessioni internet, che questo possa raggiungere ogni persona, che lui possa accettare questo, prendere con facilità. Può darsi che con i disegnini, con le vignette, comics, che ne so, qualcosa di semplice e qualcosa che non respinge, quando da una parte riguarda il suo punto, del motivo, della causa di tutte le sue, di tutti i suoi problemi e dolori, e dall'altra parte le soluzioni. E questo si rivolge al pubblico israeliano. Questo già dipende dalla tipologia di divulgazione. Certo, ci sono più variazioni, più varianti. Ci sono tante domande riguardante il processo che succede in Ucraina. E c'è una domanda: come noi chiediamo al Creatore che non ci sia la guerra civile? Non lo so, Gerardo, bisogna semplicemente pensare, chiedere che questo centro di concentrazione molto pericoloso che si calmi in qualche maniera. Io non penso che questo passerà in una forma di grandi problemi, però in continuità sì, perché può essere una guerra dei partigiani, non lo so come si dice in ebraico, una guerra dei partigiani contro la Russia da una parte, dall'altra parte io non lo so. Di nuovo ripeto, come abbiamo già detto, le stazioni, le centrali elettriche atomiche bisogna osservarle, tenerle d'occhio. Io penso che tranne la Russia nessuno si potrà occupare di questo, perché in Ucraina c'è collegamenti qua, là, i terroristi possono apparire di tutto e di più, cose pericolose, missili, loro ci hanno anche dei missili a distanza lunga, senza le testate nucleari, però in sostanza questo è un paese molto armato, c'hanno tanti armamenti ed è chiaro che se ci sono qualche disordine allora qualcuno deve fare ordine. Può darsi che la Russia entra là non per andare a controllare ma per paura, perché magari hanno paura che gli succeda poi qualcosa con loro. Non è che è una politica alta. ma semplicemente sentono il pericolo. Non lo sai cosa ne sarà domani, non sai cosa sarà oggi, con tutti questi vari raggruppamenti che si formano, non sai cosa fartene. Senza un governo in un paese così è impossibile. Per questo io penso che non sarà qualcosa di serio, qualcosa tra europei, russi, americani, perché tutti capiscono che deve essere una cosa veloce e molto seria, prima di tutto di conservare, e poi che i politici tra di loro si mettono d'accordo come fare l'ordine, chi, qual è il potere, quale sarà in alto, quale sarà in basso, questo già che decidono loro stessi lì, i problemi politici a Washington o a Mosca, non ha importanza, ma la cosa importante è di mantenere questo irrompersi, questa esplosione di forze che può apparire qualunque cosa. Loro possono rompere tutto, esplodere tutto il mondo, metà del globo, soltanto con tutte queste centrali atomiche che ci hanno. Cioè, ti immagini? Prima di tutto bisogna proteggere queste cose pericolose. E gli ucraini stessi, tu non li puoi promettere che sarà tutto bene, perché vedi quello che succede. Dov'è il loro KGB? Dove sono tutti questi segreti interni, servizi? La polizia, i servizi speciali, ci devono essere tanti sistemi che mantengono tutto questo, non hanno potuto trattenere questo, ci deve essere una specie di confini, di limiti ai controlli. Oggi ormai non fai più niente, e io capisco i russi, non è che io sono pro o contro, ma io capisco in quanto loro hanno paura che questo può esplodere lì a fianco a loro. La questione non è di prendere una parte dell'Ucraina, del Crimea, che dicono che è nostra, non nostra, ma penso che possono apparire dei problemi seri. Si metteranno d'accordo, ragioneranno su vari territori a chi e che cosa appartiene. Io questo penso, che prima di tutto loro hanno paura di vari tipi di disordini. Per questo bisogna stare attenti che tutto vada in maniera con calma. Il gruppo di Mosca dice che dopo la lezione loro faranno un seminario con il CLI russofono e ragionare la situazione di Ucraina e come portare questo alla correzione e che tipi di domande lei consiglia di ragionare sopra. Io penso, dice Rav, che il problema basilare è che esiste l'odio all'interno della nazione, tra le parti che sono al Oriente e Occidente. C'è un odio verso la nazione dei russi. E questo odio lo devono addolcire, lo devono ammorbidire, lo devono diminuire in quanto è possibile. Io capisco tutte le sofferenze dei popoli che volevano essere indipendenti, quella indipendenza che loro l'avevano, loro non hanno raggiunto il successo durante i 20 anni che adesso sono stati indipendenti, semplicemente non hanno raggiunto questa indipendenza né economica né politica, nessun tipo, e devono imparare come muoversi secondo la giusta via. Io non penso che c'è differenza tra Russia e America, alla fine se si guarda da lontano tra di loro tu non vedi nessuna differenza,
La differenza è che o muoversi verso unione tra tutti, tra tutti, assolutamente tra tutti, non solo noi ucraini, ma tra tutti quanti, e proprio lì dobbiamo stabilire e decidere che dal giorno di oggi bisogna educarci integralmente del nostro gruppo. Per questo il nostro gruppo deve pregare a questo, che questo accada, che questo avvenga. Soltanto l'unione è la soluzione. Certo, la soluzione, questa unione la possiamo fare solo noi. Non so cos'altro possiamo fare, ma per ora bisogna stare silenziosi. Adesso con te non parlerà nessuno, è meglio non uscire fuori. Però preparare il materiale, può darsi che tra qualche tempo, quando inizieranno a parlare, non con la forza, ma un po' in ciò che riguarda la costruzione di una nuova situazione, allora in Ucraina apparirà la possibilità di... può darsi che si può timbrare dei giornali, delle brochure. Si può agire sulle persone che saranno al governo, non per forza questi che sono adesso. Può darsi, non, nient'altro tranne unione non aiuterà. Se pensano ai soldi che riceveranno miliardi di soldi da qua o dall'altra parte, dopo un po' di tempo spariranno. La soluzione è solo l'unione. È l'unione di tutte le nazioni. Proprio così. Indifferentemente dalle differenze, nonostante tutte le differenze che ci sono. Noi oggi avremo organizzato il mese di Adar, dell'Unione, inizio del mese, che si rivela dentro di noi come Aman, quando noi ci uniamo al di sopra di lui. Quindi pensiamo anche a questo, ci incontriamo stasera e faremo le correzioni necessarie, ma per ora tutti dobbiamo essere in gioia, proprio nello stato di katnut, piccolezza. Che c'è? Volevo domandare proprio di questo. No, adesso no, non domandiamo più.